Quando mai ci tireremo fuori il tempo di... Deve farlo un anno, poi io sono sicuro che non lo faremo, ma di metterci a rileggere questi testi sulla resurrezione, che sono in assoluto decisivi, si capisce, no? E tirar fuori quello che sentiamo, quello che pensiamo. Questi testi indicano il luogo decisivo del Vangelo, della rivelazione di Dio e della nostra fede anche. Ma rischiano, sono sicuro, rischiano di essere tra i testi più incompresi, più non creduti, più presi così. Se non facciamo questo si rischia, uno dice ho già fatto il sacrificio di venire al Triduo, ma si rischia appunto poi di precipitare in quella pratica religiosa che non concede un'interiorizzazione del testo, della liturgia, della fede anche, e non permette neanche di rifare molte idee che noi abbiamo, perché il nostro sforzo di concettualizzare queste cose e in parte di razionalizzarle in una cultura come la nostra, poi che è di tipo molto, è come quella di San Tommaso, no? La prova scientifica, rischia appunto di svuotare il contenuto teologico di questi racconti complessi. E quindi io vorrei provare a fare, in questi giorni, è stato lunedì, ci ho pensato un po' sul testo che vi ho riproposto come prima lettura stasera, che così mi sta aiutando, voglio comunicarvelo un po'. Proviamo a fare un assaggio per ripensare queste cose seguendo un racconto tradizionale che è molto primitivo, è quello che si trova nella predicazione di Pietro, il giorno di Pentecoste, ma anche in altre predicazioni di Pietro, degli Atti degli Apostoli, e che è stato poi ripreso nelle professioni di fede primitive, anche nell'Exultet abbiamo introdotto questo racconto, che è un racconto del viaggio di Gesù nel regno della morte e il racconto della sua risalita vittoriosa. Chiaramente appunto è un racconto che noi abbiamo smitizzato, perché è un racconto che fa riferimento a una cosmologia che non è più la nostra, la terra, gli inferi, il sottoterra e il cielo, no? Quindi è un racconto molto connotato da questa cosmologia ed è un racconto chiaramente mitologico, racconta di un Dio che viaggia in queste zone del mondo, no? Ma del resto la creazione è di questo tipo. Allora è chiaramente un racconto mitologico che ha i suoi rischi, ma ha la sua fecondità teologica, dà da pensare molto sulla verità di Dio, no? In questi discorsi. Mentre la nostra concettualizzazione serve solo a dire no, non è vero appunto che è stato rianimato, che è apparso qui, che è apparso là. Ma non ci perdiamo in quei discorsi lì, no? Allora prendiamo il discorso di Pietro a Pentecoste, che ve lo riprendo. Oh, Pietro dice, fratelli, che lo stanno accusando, no, di credere in Gesù, fratelli, quest'uomo accreditato presso di voi da Dio, cioè la vita di Gesù, è stata una testimonianza competente di Dio, quello che ha detto e fatto Gesù, diceva veramente di Dio. E quindi è tutto il tema della continuità tra la vita di Gesù e la sua morte. E quindi il fatto che Gesù aveva ragione, voi uccidendolo avete proprio sbagliato. Voi l'avete ucciso nel nome di un Dio falso. Allora, quest'uomo che era accreditato presso di voi da Dio in parole e segni, miracoli, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato. È il tema appunto dell'annuncio pasquale. Ma attento come viene descritto. Sciogliendolo dai lacci della morte, sciogliendolo dalle angosce della morte. Molti manoscritti dicono sciogliendolo dalle angosce degli inferi, dell'inferno, cioè del sottoterra, appunto dell'Ade, come dicevano i greci, il mondo dei morti, perché non era possibile che gli inferi tenessero in il loro potere Gesù. E continua appunto argomentando con la scrittura. Il Salmo infatti dice, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione. E continua, la differenza tra Davide, la promessa del Messia, la figura, e la realtà che è Gesù. La differenza tra Davide e Gesù qual è nella predica di Pietro? Che Davide morì e fu sepolto ed è ancora lì, la sua tomba è ancora qui tra noi. È rimasto presso i suoi padri nel soggiorno dei morti Davide, non è salito al cielo. Gesù invece non è stato abbandonato nel soggiorno dei morti, negli inferi, ma Dio lo ha risuscitato e innalzato alla sua destra. Ecco questo discorso, ve lo raccomando appunto come meditazione, no? Che è straordinario. Io vi indico solo un paio di piste. La prima è interessante, ecco perché fa pensare teologicamente, è interessante la sequenza dei luoghi. Questo discorso mette in scena la resurrezione. No, in questo scenario della resurrezione, guardate la sequenza dei luoghi. La terra dove Cristo è vissuto, è stato crocifisso e fu sepolto. Gli inferi, secondo gli inferi, l'inferno, la discesa di Gesù agli inferi, dove ha soggiornato 3 giorni. Terzo, il cielo, la risalita dagli inferi il terzo giorno, è risorto ed è stato esaltato, alzato alla destra di Dio. Vedete che è uno schema molto diverso, non dico che è più giusto o meno giusto, perché si può lavorare su tutti e due gli schemi, no? Ma è uno schema molto diverso di quello che abbiamo in testa noi, e che c'è anche nei sinottici, ma i sinottici vengono dopo i discorsi di Pietro, sono molto più pedagogici, ma imbrogliano un po'. Lo schema che abbiamo in testa noi, che poi razionalisticamente noi peggioriamo, qual è? Lo schema, la scena ci presenta i luoghi così, la terra, anche lì, crocifissione, sepoltura e soggiorno 3 giorni nella tomba, che è sulla terra, non negli inferi. No? Noi pensiamo così, è stato sepolto nella tomba. Secondo, uscita dalla tomba. La resurrezione in questo schema è resurrezione dal sepolcro, come poi i pittori a cominciare dal 500 ci faranno vedere, no? Cristo che esce dalla tomba. È mai stato così prima, usciva dagli inferi come nelle icone, non dalla tomba. Sì, cambiano tanto le cose. Uscita dalla tomba e ritorno sulla terra. Resurrezione dalla tomba, soggiorno sulla terra di 40 giorni, le apparizioni, sulle quali bisogna fare tutto un discorso appunto interessante. Dopo 40 giorni, ascensione in cielo. Allora, nel primo schema c'è Gesù che muore, scende agli inferi, dagli inferi risuscita alla destra del Padre. Secondo schema, Gesù che muore, va nella tomba, esce dalla tomba, si aggira tra noi 40 giorni e poi va in cielo. Appunto, tutti e due gli schemi hanno la loro pertinenza e i loro vantaggi, ma io insisto appunto su questo schema che c'è un po' più insolito, ma che è più tradizionale, per mostrare che potenzialità c'è spirituale, teologica, se lo interpretiamo appunto. E la prima cosa interessante è che c'è una diversa concezione della morte. Quando noi pensiamo alla morte, noi pensiamo alla morte come un fenomeno istantaneo, no? Si è vivi finché si è vivi, anche gravissimi, anche in coma, poi si è morti. La morte è istantanea, no? Subito dopo la morte, eventualmente ha luogo quel qualcosa di metafisico, di religioso, come se l'immortalità, la resurrezione, o il nulla, se uno non crede, no? Invece in questo racconto di Pietro, ma anche in tutta la concezione degli ebrei, la morte è un viaggio, è un processo ed è anche uno stato. La morte comporta uno sviluppo di tempo, morire certo che è esalare l'ultimo respiro, ma è anche andare nel regno dei morti. Guardate che lo leggevamo nella concezione greca, pagana, no, a scuola. Ma questa è la concezione degli antichi, ma anche degli ebrei. È entrare nel regno dei morti, nello Sheol, o nell'Ade, come dicono i greci. Per cui la morte non è solo il dramma di un istante, ma è l'esperienza di questa vita dei morti, una vita povera, appunto, miserevole, di anime in pena in un luogo senza ritorno, umbratile, insignificante, no? È la vita negli inferi, prigionieri della morte, dei lacci o dell'angoscia della morte, no? Ecco, Gesù in questo senso, in questa predicazione di Pietro, ma in tutte le professioni di fede dei primi cristiani, ha sperimentato questo soggiorno, ha assaggiato la morte, non soltanto perché è morto, è stato tra i morti, no? Per 3 giorni. Quindi non ha visto la morte solo come il colpo di lancia, come lo spegnimento di una luce, ma è entrato nel regno della morte, ne ha vissuto le angosce e la prigione, sempre nella logica del suo abbassamento, della kenosi o dell'incarnazione, e del suo abbassamento. È sceso in questo luogo di desolazione che è lontano dagli uomini perché non si è più tra i vivi, ed è lontano dal cielo, da Dio, non si è in cielo. In loco vaste solitudinis, in un luogo di immensa solitudine, l'inferno è così, gli inferi, no? E ha vissuto questa agonia del senso, potremmo dire così. L'agonia di Gesù non è solo quella dei dolori in croce, è l'agonia di tra i morti, è l'agonia di coloro che vagano senza senso, appunto, che vagano nelle ombre, che è la morte appunto per ogni uomo. È da questo luogo, da questo stato dove la morte e il diavolo esercitano il loro potere, quello che ci tiene separati dalla vita, no? Che Gesù viene risvegliato, viene rialzato, viene risuscitato, liberato, tutti i verbi che si usano per annunciare questa fede appunto. E nelle icone è stupenda appunto quella pietra che spacca Cristo risuscitando, non è la pietra del sepolcro, è la pietra dell'Ade, degli inferi, ha spaccato i catenacci dell'inferno appunto, no? Trascinando su Adamo. È una cosa del tutto diversa dal semplice risuscitare dalla tomba, che non vuol dire che non è appunto un discorso plausibile anche questo, la tomba vuota, ma appunto una conseguenza empirica, semmai. Non dice il senso teologico che dice questo discorso è salito dagli inferi. I testi, la Chiesa quando traduce appunto la sua fede, resurrexit a mortuis, non dice saltò fuori dal sepolcro, è risorto di tra i morti. Non è detto da nessuna parte che egli è risuscitato dalla tomba. Il Vangelo parla di una tomba trovata vuota, ma la pietra non è stata rivoltata così Gesù poté uscire, ma è stata rivoltata dagli angeli perché le donne potessero vedere. Perché risuscitare non è uscire dalla tomba. Per questo l'angelo dice, non è qui, è risorto. Quindi il tema radicale è che Gesù esce vittorioso dagli inferi, questi inferi nei quali è andato a vivere per condividere fino in fondo la morte, e da dove esce vivo alla vita eterna. Ha sentito il testo dell'Apocalisse, ero morto ed ecco sono vivo, il vivente per i secoli dei secoli, perché io tengo le chiavi della morte e degli inferi. Ho schiavato gli inferi, appunto, no? Mi sembra un modo di pensare la resurrezione, seppure si può pensare, no? Ma appunto i racconti danno da pensare, mica spiegano. È un modo di pensare la resurrezione che è molto densa, mi pare, rispetto alle nostre concettualizzazioni, nelle quali la resurrezione rischia di apparire un atto miracoloso, prodigioso, la resurrezione della tomba, una semplice reviviscenza, come nel caso di Lazzaro, ma non è questa la resurrezione di Gesù. Non è il caso di uno che è tornato in vita. È il caso di Dio che ha vinto la morte, la morte, non una morte. Ha sconfitto la morte nell'inferno, appunto, dove ci teneva prigionieri. Gesù diviene il Signore, passando dagli inferi al cielo, o come dice Giovanni, da questo mondo al Padre. E quindi la resurrezione di Gesù è un atto di Dio che strappa il figlio alla morte e vince non solo una morte, ma vince la morte. In Cristo la morte è vinta nel suo regno. E questo è tutto il senso, come si dice, soteriologico della resurrezione di Gesù, cioè il fatto che ci salva risorgendo, cioè che non ha vinto solo per sé, ha vinto per tutti, perché ha sconfitto la morte, appunto. La resurrezione non riguarda solo Gesù, è atto di salvezza, e ciò che è capitato a Gesù non riguarda solo lui, perché egli è risorto, ricordate Paolo, per la nostra giustificazione. Ci ha messo al posto giusto, ci ha preso di tra i morti e ci ha messi a sedere alla destra di Dio. Questa è la giustificazione, questo è il posto giusto che Dio pensa per noi. E mentre noi, vedete, siamo più sensibili al carattere della passione della croce che ci salva, e quindi non cogliamo bene il carattere soteriologico della resurrezione, che quasi viene come una specie di dimostrazione, no? Non è solo il dolore di Gesù che ci, come si dice, che ci riscatta, il suo sacrificio che ci riscatta, il suo dolore che ci redime, è proprio il viaggio che fa che ci porta su, è la Pasqua, appunto. Negli inferi egli è andato a fare una grande impresa, non è finita per Gesù quando è morto, tutt'altro. La morte lo ha portato nel luogo dell'ultimo grande combattimento. Questo modo di vedere le cose vede nella discesa agli inferi una grande opera di Gesù, che è l'opera della salvezza, che è un'impresa che ha tre momenti, ve lo dico brevissimamente. Il primo è un combattimento con il diavolo. Quindi sono tutt'altro che ingenue le rappresentazioni dell'inferno, le rappresentazioni delle icone, no? Che Gesù va agli inferi a fare un combattimento. Dopo la sua morte in croce, Cristo prosegue fin nel fortino ultimo del nemico, la lotta contro il peccato, il male e la morte, che Gesù ha condotto in tutta la sua vita. Non finisce sulla croce, ma va all'ultimo scontro con il male nel suo regno, gli inferi, dove senza avversari regna il maligno, appunto. Lì l'opera dell'incarnazione, della redenzione si compie. Quindi, primo la battaglia col diavolo, secondo la predicazione ai prigionieri, da Adamo fino a Gesù. Tutti quelli che non avevano sentito il Vangelo di Gesù, è andato agli inferi a predicare il Vangelo ai morti. Pensate che maniera di pensare le cose, anche per i nostri morti, che maniera di pensare le cose. In spirito andò dunque sempre la prima lettera di Pietro, guardate cosa dice: Cristo è morto una volta per sempre, per i nostri peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E il spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Il Vangelo ai prigionieri, appunto, negli inferi, e li ha liberati. Sate la prima predica di Gesù al suo paese, sono venuto a portare il Vangelo ai prigionieri, no? Terzo, avendo soggiornato agli inferi, avendo predicato il Vangelo, Cristo può apparire con la sua resurrezione il vero esodo, il ritorno, tutte le categorie bibliche dell'esodo e del ritorno dall'esilio, che Cristo realizza, appunto. Come? Andando a prendere tutti gli uomini negli inferi e portandoli nella libertà, sulla via del ritorno, no? Terzi a dire: surrexit a mortuis. E vedete che in questa visione l'agone, l'agonia, non è soltanto il momento del Gesù in croce, appunto, ma è agonica anche la resurrezione. Cioè, così come Giovanni vede nella morte di Cristo la sua glorificazione, noi dobbiamo vedere nella sua resurrezione il carattere di combattimento, di agonia, di vittoria, appunto. Come dice Paolo, del resto, no? Tutte le potenze con cui si è scontrato. L'ultima grande lotta, ed ecco perché serviva la destra del Padre, la potenza dello Spirito, no? Cristo è andato con la destra del Padre alla battaglia, in forza di Dio, appunto, con la potenza dello Spirito, come dice Paolo. Questa lotta con la quale il Signore strappa all'uomo la morte, come mostrano chi è stato in Turchia in quella chiesina, c'è questa stupenda mosaico di Gesù che risorge dagli inferi, e lì si vede più che altre volte la fatica con cui Gesù risorgente, non solo risorto, risorgente, che fa risorgere gli altri, tira su per le braccia Adamo ed Eva, in una specie di sforzo, di parto difficile, no? Il secondo Adamo che tira su il primo, e raddrizza e restaura per sempre l'opera della creazione. Mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, abbiamo cantato poi O notte beata che restaura la creazione, no? Fortunata la colpa in qualche maniera che si meritò un così alto redentore. No, chissà se queste cose riusciremo a dirle qui fuori chiesa, no? Chissà se si riuscirà mai a far credere agli uomini di questa civiltà queste cose, che invece contengono le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E comunque, se abbiamo qualche speranza di farle credere, o meglio di farle sapere, bisognerebbe prima che, mi riaggancio all'inizio, ci fermassimo un po' noi, non vi pare? Bisognerebbe che facessimo qualche sforzo per uscire da questa grossolanità, per la quale gli splendori della fede ormai sono completamente opachi.